Bene, riprendiamo la nostra riflessione, il nostro corso, e anche se è difficile interromperlo e quindi ci si perde un po'. Pensavo di riprendere da questa affermazione. Vi ricordate, abbiamo già visto una cosa che è molto interessante, che il rito è originario nella Bibbia, cioè fin dal primo capitolo ci si dice che non c'è fede senza il rito, senza il sabato. Esatto contrario di quello che presenta la cultura oggi e anche la linea che ha scelto alcune correnti teologiche un po' sconsiderate, dividere la fede dalla religione, la fede dal rito, no? Invece abbiamo visto come il sabato è addirittura la prima cosa che si dice, cioè si parla quasi prima del rito che della fede. Il sabato, la celebrazione, la liturgia, la luna e le stelle che servono a segnare le feste, sono all'inizio proprio, no? La Bibbia le mette all'inizio. Abbiamo già detto che il primo capitolo viene dagli studiosi correttamente chiamato un capitolo di origine sacerdotale, cioè di fonte P, Priester Codex in tedesco, cioè di un autore che ama il Tempio, la liturgia, eccetera, e quindi subito fonda il valore delle feste, del ritmo settimanale. E questo coincide perfettamente con la nostra esperienza, cioè dove noi togliamo il rito si perde la fede, dove Israele dimentica il sabato smette di credere, dove la Chiesa smette di celebrare la domenica muore la fede. Ricordate il sine dominico non possumus, cioè i cristiani, i martiri di Abitene eccetera, che dicono se noi non celebriamo la domenica la nostra fede muore. Quindi Genesi ha questa grande affermazione, no? È chiaro che la fede è più importante del rito, ma paradossalmente il rito viene detto quasi prima della fede. E ci siamo lasciati su un tema che possiamo affrontare dallo stesso punto di vista, il tema dell'uomo e della donna e della famiglia. Avete visto che nel primo e nel secondo capitolo stiamo analizzando questo tema, l'uomo e la donna vengono creati, ed è chiaro che non si parla solo dell'uomo e della donna in generale, ma si parla dell'uomo e della donna come marito e moglie. In particolare nel secondo capitolo, quello che stiamo vedendo, l'uomo scopre attraverso la donna che vince la solitudine, e poi vedremo che alla fine del capitolo si dice lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e saranno una carne sola, no? La famiglia viene messa all'inizio. Cioè la famiglia non è una cosa che viene dopo 100 capitoli, dopo ci sarà Salomone che ha 700 mogli e 300 concubine, dopo ci saranno altri problemi, ma all'inizio si dice subito che l'uomo e la donna sono fatti per essere una carne sola. Cioè questo tema non è un tema secondario, non è un tema accessorio, successivo, ma è un tema originario. È un tema immediato, cioè dato Dio si dice subito la famiglia, si dice subito l'uomo e la donna, i bambini, si dice subito il tema del matrimonio. Lavoriamoci un po' su questo, perché veramente Genesi lo dice, vedremo che Gesù conferma questo messaggio e addirittura lo approfondisce quando legge Genesi 2, eccetera, no? Pensate che, se volete fare un parallelo con il rito, spesso si sente dire: la fede esiste allo stato puro, poi si incultura e diventa cultura, cioè come se la fede non avesse già una sua cultura. Allora la fede è un'entità, come dire, neutrale, dove si parla solo di Dio, del Cristo, del peccato, della grazia, e poi c'è l'uomo, la donna, No, la fede ha una sua cultura, cioè la fede ha una sua idea di famiglia, che le è coessenziale, cioè l'idea di famiglia, l'idea di uomo e di donna non è un'aggiunta all'idea di Dio, alla fede in Dio, no? Questi giorni riflettevo su questo, così mi colpisce molto, si usa l'espressione, credo sia Giovanni Paolo II, del Vangelo della famiglia, cioè la famiglia ha un suo Vangelo. Io mi sto convincendo sempre più che chi non capisce il Vangelo della famiglia non capisce neanche il Vangelo tout court, cioè non capisce il Vangelo. Cioè io per capire Gesù devo capire che la famiglia è un valore, Lo dico, è un paradosso, cioè è chiaro che Gesù è più importante della famiglia per certi aspetti, no? Ma se io tolgo l'idea di uomo e di donna che si amano, che si vogliono bene, poi vedremo in che senso anche la vita del novizio, della novizia, ha a che fare con la famiglia, perché è vita sponsale anche quella. Se io tolgo l'idea che l'uomo e la donna sono fatti per donarsi totalmente l'uno all'altro per tutta la vita, io ho già distrutto il Vangelo. Cioè non può resistere Gesù da solo senza l'idea della famiglia fatta per sempre di un uomo e di una donna e di un uomo e di una donna che vivono per i bambini. Io sono sempre più convinto dall'esperienza, cioè io mi accorgo che dove in una persona scompare l'idea di famiglia, la fede si affievolisce, cioè non è più una fede piena, totale, è sempre, cioè, belle, le persone sono sempre belle, meravigliose, vanno amate e hanno una loro, però manca qualcosa, cioè senti che c'è una mancanza di un colpo d'ala. Solo quando uno riconosce che è stato Gesù, che è stato Dio, che è stato Yahweh, a dire l'uomo e la donna sono fatti per volersi bene, sono fatti per il matrimonio, questo è il progetto di Dio. Allora Dio è Dio. Ma se io dico sì, Dio è Dio, però la famiglia no, la famiglia non mi interessa, la famiglia ne possiamo discutere, la famiglia lì va a incrinarsi, cioè l'idea di Dio non è la stessa. E voi capite che è una provocazione che vi faccio, perché so di dire delle cose che non tutte le correnti teologiche contemporanee condividerebbero. La fede ha quindi una sua cultura, che non è cambiabile, cioè non è che la fede può entrare in qualsiasi cultura perché non ha cultura e quindi va bene qualsiasi idea di uomo e di donna, di famiglia, può entrare e no. C'è qualcosa che è originario e quindi entrando cambierà l'idea di famiglia che ha quella cultura. Solo per fare degli esempi, no? Sapete che alcuni dicono, non so, e se la fede è, come dire, nuda, quindi se c'è una certa cultura, la poligamia, c'è un uomo che può avere più donne, allora l'inculturazione vuol dire che il cristianesimo può accettare che un uomo può avere più donne, no? No, il Vangelo se entra cambia la cultura poligamica e la rende monogamica, perché la monogamia appartiene all'identità del Vangelo. Facciamo un altro esempio sempre moderno, perché così parliamo della Genesi, ma la leggiamo. Voi sapete che quelli che ci prendono in giro sull'Inquisizione, che dicono che noi abbiamo imposto con la forza certe idee che la legge, i tribunali hanno voluto, non si rendono conto che è esattamente quello, per esempio, che fanno alcuni movimenti omosessuali. Voi sapete che alcuni movimenti omosessuali, se avessero il potere legislativo, se fossero il 51%, in molti stati d'Europa farebbero una legge in cui io sacerdote non posso più dire che, per esempio, un atto omosessuale è peccato. Perché se io dico questo, vado a ferire, secondo la loro idea, il diritto umano, no? Cioè loro vorrebbero imporre, vorrebbero una nuova inquisizione dove bisogna vietare i libri che dicono che l'omosessualità può essere può nascere da un problema psicologico, mentre Dio vuole che ci sia l'uomo e la donna. Cioè c'è l'idea di una imposizione inquisitoriale con la legge, con la violenza, con la forza. I preti, le suore, i cristiani non devono poter dire questo. E quindi di nuovo l'idea è che la fede è una realtà pura, nuda, che deve accettare quello. No. Genesi, fin da come ci parla del rito del sabato, Genesi ci dice una cosa incredibile. In due volte ce lo dice, in Genesi 1 e in Genesi 2, l'uomo e la donna. La costola, lei è l'essere che mi è simile, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Questo messaggio è originario, non è aggiuntivo, ma è originario, viene detto fin dall'inizio. Poi dopo ci sarà il peccato, ci sarà la poligamia, ci saranno altre cose, ci sarà eccetera eccetera, ma originariamente si parla di Dio, si parla della creazione, si parla dell'uomo e della donna, si parla della famiglia. Non si usa il termine famiglia, ma è evidentissimo che Genesi non sta parlando di due innamorati, sta parlando di un uomo e una donna che decidono di sposarsi, che decidono di donarsi tutta la vita, di donarsi l'esistenza e di diventare padri e madri. Da questo punto di vista Genesi è un testo, se volete, che ci ricorda una cosa molto semplice, ma che noi tendiamo a dimenticare, perché le cose semplici le dimentichiamo sempre. La famiglia viene prima dello Stato, viene prima della Chiesa. Lo Stato, la Chiesa, non ha nessun potere sulla famiglia, perché la famiglia è da sempre, è originaria, è con la creazione stessa dell'uomo. Per questo nell'idea cristiana, ma nell'idea se volete anche umana, nell'idea del diritto, lo Stato è a servizio della famiglia, perché la famiglia è qualcosa che fa parte della vita stessa, del creato, fa parte dell'uomo e della donna così come sono. Non è che viene creata dallo Stato, non è che viene creata dal cristianesimo, dall'ebraismo o viene creata dalla Chiesa. Ma la famiglia è la realtà originaria, più importante ancora dello Stato. Dove la famiglia si impoverisce, lì lo Stato diventa debole, lì la Chiesa diventa debole. Cioè dove il rapporto uomo-donna non è vivo, non è bello, non è forte, non è indissolubile, non è generoso verso i figli, non è uno slancio di amore, non è perdono, lì lo Stato non funziona più, lì non funziona più la Chiesa. Cioè è un vulnus che realmente rovina la società, perché è all'origine della società. La società è fatta dell'uomo e della donna che si vogliono bene, che diventano genitori, no? E Genesi lo dice all'inizio. All'inizio non si parla dello Stato, Genesi non sta parlando dello Stato, non sta parlando ancora del popolo di Israele, sta parlando dell'uomo e della donna e sta parlando di questa realtà che costituisce la vita stessa. Vi ricordate che Genesi, lo abbiamo visto la scorsa volta, parte da questa espressione: non è bene che l'uomo sia solo. Cioè afferma che la solitudine è il grande male. Il male dell'uomo, è una parola originaria di Dio sull'uomo, è che l'uomo sia solo. L'uomo non può essere solo. È il suo dramma. Come si vince la solitudine? Grande domanda, no? Cioè, noi siamo tutta la nostra vita, tutti, anche i preti, le suore, i monaci, le monache, le sorelle, le suore. Cosa vuol dire non essere soli? Perché se sei solo non è bene, cioè sei nel male, no? Come si vince, come si esce dalla solitudine? Come si entra nel mistero dell'amore, no? È importante, se volete... Qui le colleghiamo sempre la Genesi con le riflessioni della teologia moderna, contemporanea, ma siamo profondamente in linea. Questa vittoria della solitudine, nella visione ebraico e cristiana evangelica, è possibile per un dono di amore e per un amore che si riceve. Cioè non basta vivere di una norma, non basta vivere di un comando. I comandi sono necessari, guai a chi toglie i comandi, guai a chi toglie le regole delle comunità, guai a chi toglie il diritto canonico, i 10 comandi. Però la cosa fondamentale è che questo non è il cuore. Cioè il comando, la legge, è in vista di qualcosa che lo supera e che è il significato della norma. Cioè la norma resta vera. È una follia anche qui togliere le norme, poi casomai parleremo anche di questo in maniera più dettagliata. Ma la cosa fondamentale è che la norma è in vista di un disegno di amore. La norma sostiene un disegno di amore. La vittoria sulla solitudine non si vince con il comando, ma con il dono d'amore. Appunto Adamo scopre finalmente colei che è ossa delle sue ossa, carne della mia carne, eccetera, no? E la riflessione della teologia morale moderna che volevo presentarvi per farvi capire dove Genesi vuole arrivare, dove ci porta l'antropologia biblica, è questa. Non basta che noi abbiamo la fede in Dio, ma noi dobbiamo entrare in uno stato di vita, almeno come orizzonte, come meta, come desiderio, e capire, poi vedremo cosa succede nel fallimento, se uno non ci riesce, se c'è il divorzio, se c'è l'abbandono della vita religiosa, però partiamo dal bene in sé, cioè non partiamo sempre dall'eccezione, partire dal Vangelo della famiglia e dal Vangelo del celibato, della religione, vuol dire partire dall'idea come Dio avrebbe pensato il mondo se non ci fosse il peccato. Poi vedremo cosa succede quando entra il peccato. Allora, Dio ha pensato il mondo in maniera tale che uno non solo ami Dio, ma ami Dio donandosi totalmente a un uomo e una donna. E vedremo, Gesù apre questo discorso anche donandosi totalmente come sposo di Cristo, come sposa di Cristo, cioè con un dono sponsale riferito all'amore di Dio stesso e di Cristo, no? Perché questo? Cioè, fra se volete, le scelte particolari sono: oggi è mercoledì, che cosa faccio, cosa mangio, è quaresima, digiuno, non digiuno, faccio il fioretto, cosa faccio domenica, dico il pettegolezzo, non lo dico, accendo la tele, cioè noi abbiamo una serie di scelte particolari. Poi ci sono le scelte grandi, che è la scelta di credere o di essere atei, di essere cristiani o di essere buddisti, no? cioè la scelta di un orizzonte di vita globale, la fede, cioè sono scelte particolari. Nell'idea di Genesi, nell'antropologia cristiana ebraica, c'è l'idea che fra queste due grandi scelte c'è la cosiddetta scelta di vita, la scelta di uno stato di vita. Io sarò sposo, io sarò celibe prete, io sarò suora e vergine, io sarò una donna sposata, io sarò una vedova. Cioè c'è una scelta di una condizione di vita che mi impegna totalmente. Io farò il dono di me a Dio facendo il dono di me dentro la famiglia. Cioè non basta che io dica mi dono a Dio, ma devo dire io mi dono a Dio donandomi alla congregazione delle suore pastorelle. Io mi dono a Dio donandomi come moglie, donandomi come madre. Perché questo? Proprio perché questa cosa fa parte della nostra natura, cioè il nostro mondo la vede come un'imposizione. In realtà, se noi non sappiamo qual è il nostro stato di vita, noi in qualche modo non abbiamo chiara coscienza neanche, non sappiamo cosa vogliamo fino in fondo. Cioè noi non possiamo dire solo cosa voglio fare stasera, domani, noi vogliamo sapere chi saremo fra 30 anni. È sapere chi saremo fra 30 anni che dà un orizzonte bello alla nostra vita e ci fa accettare la fatica, la legge di accettare delle rinunce per arrivare lì. Io voglio che fra 30 anni sia ancora trovato come suora che ama le parrocchie, che serve nella pastorale, serve i giovani nell'oratorio, io voglio che serve Dio in questa vita concreta, particolare, dove io mi dono totalmente. Vediamolo nel matrimonio, poi pian piano ci allargheremo alla vita religiosa. A me piace molto questa cosa semplicissima. Se ci pensate è una cosa, è anche bella, anche commovente, anche quando uno si sposa, non è che dice semplicemente io ti voglio bene, io ti amo. Ma quando uno si sposa, uno dice io ti amerò. Io ti amo, io ti amerò, qual è la differenza? Io ti amo vuol dire io ti voglio bene adesso, cioè è chiaro che io ti voglio bene, cioè è chiaro che io sono disposto a faticare per te, a fare un sacrificio, a portarti a vedere un film, sono disposto a darti un bacio, ma dire io ti amerò vuol dire io ti regalo tutto me stesso, ti regalo il mio futuro, ti regalo le vacanze che verranno, ti regalo se sarai malato, ti regalo me stesso vicino, se io sarò malato tu mi regali te stesso, se saremo sani ti regalerò tu, ti regalerò la mia giovinezza, la mia vecchiaia. Io ti amerò è una roccia che ti fa guardare al futuro come un disegno che unisce i giorni e la tua vita diventa un costruire una casa, diventa un buttare il tuo cuore perché ci sia un disegno di amore, no? Capite che questa cosa dà le ali, cioè da un lato ci spaventa, perché il futuro è ciò che ci spaventa, cioè il donarci, e se domani succede, se ti ammali, e se mi tradisci, e se scopro che sei più brutto, e se la congregazione c'ha un problema, se leggo uno superiore che non mi piace, e se cambia il teologo, cioè da un lato ma è ciò che è l'unica cosa che dà orizzonte alla nostra vita. La nostra vita non è fatta per giocare i singoli istanti, ma è fatta per diventare un dono, è fatta per diventare amore. L'amore ha nella sua legge intrinseca, cioè non è un'imposizione esterna, ma pian piano di diventare totale o di smettere di essere amore. Cioè se non diventa totale, all'inizio non è necessario che sia totale, all'inizio ci sono i voti di un anno, all'inizio c'è il postulato, c'è il noviziato, all'inizio c'è il fidanzamento, c'è il conoscersi, il cominciare a fare dei momenti, poi a un certo punto ti accorgi, dopo 10 anni, dopo, che tu dici ti regalo tutto me stesso, oppure stai smettendo di amare, oppure quell'amore è meglio che dici non ci stiamo amando, cioè in realtà è meglio chiudere per aprire altre possibilità, no? Perché l'amore è di questo tipo. E capite che questa cosa che ci spaventa è in realtà, se prendiamo l'ideale prima degli errori, prima del peccato, no? Se questa cosa è la verità nostra, pensate a un uomo e una donna che si vogliono bene, pensate a due nonni che sono da 50 anni che si amano, che hanno figli, nipoti, cioè sono felici. Pensate a un prete che è bello a 80 anni, a una suora, cioè questa cosa non è la rovina della vita. Poi vedremo che è il peccato, cioè il dramma, che dentro questa cosa può entrare il peccato. Ma se il peccato lo tengo alla larga, se questa cosa è la mia vocazione, anzi è la cosa più bella che mi possa capitare, è ciò che dà aria alla mia vita, è ciò che la rende la bellezza, le dà un senso, un significato. Io continuo a costruire, a essere fedele, ad amare, il mio figlio diventa pian piano più grande, poi da padre diventa da figlio diventa padre, lui quindi divento nonno, io da prete comincio a seguire i catechisti, a loro volta i catechisti hanno altri catechisti, e poi la chiesa cresce, poi dopo grazie ai preti e alle suore la gente si sposa, cioè questa cosa è la bellezza, la gente si converte, i catecumeni si battezzano, cioè questa cosa è il progetto di Dio, il pensiero di Dio. Noi in Genesi vediamo il pensiero di Dio, vediamo quello che Dio vorrebbe che esistesse, vediamo ciò che Dio ama, che l'uomo può sfigurare, cioè il peccato dell'uomo può rovinare la vita religiosa, la vita sacerdotale, la virginità, il celibato, la famiglia, ma Dio ha un desiderio diverso. Dio vorrebbe che ci fosse la felicità per quel cammino, no? Mi piace usare un'espressione semplice, ma se ci pensate, è molto vero, lo stato di vita è qualcosa che vale più di 1000 passatempi. Ogni tanto quando parlo con i ragazzi mi diverto a dirgli questa cosa: guardate che un desiderio grande vale più di 1000 hobby. Cioè, tu puoi avere 1000 hobby, mi piace raccogliere francobolli, mi piace imparare a andare a cavallo, mi piace suonare la chitarra, mi piace andare a raccogliere le fragole nel bosco, imparare a riconoscere, queste sono cose bellissime, ma questa cosa non dà unità alla tua vita, non dà prospettiva di amore e di dono. Un desiderio grande: io vorrei sposarmi, io vorrei diventare prete, io vorrei diventare suora, monaca, vorrei vivere una vita di... Questa cosa vale più di 1000 passatempi. I passatempi ci posso anche rinunciare se io realmente amo. Perché ciò che unifica la vita è il desiderio, è il dono, è l'amore. Non è bene che l'uomo sia solo. Non è bene che sia solo. E voi capite che solo per questo desiderio ha senso il sacrificio, ha senso il no, il tagliare, il dire no a altre relazioni, il dire no a una ragazza più giovane se sei sposato, il dire no a un ragazzetto se sei suora e così via. Perché io ho un desiderio, e allora interviene anche la legge, il comando, l'ordine, l'obbedienza, perché io devo tagliare delle cose, perché quelle cose mi distruggerebbero il desiderio, la chiamata, la vocazione, e impedirebbero a me di arrivare a quel punto, no? Pensate a quella frase che abbiamo ascoltato nel Vangelo di domenica, notate come si ripete: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, non è bene che l'uomo sia solo. Cioè nel Vangelo di Giovanni si echeggia Genesi, cioè Gesù non è un altro diverso da Genesi. Gesù dice: come si fa a non essere soli? Come si fa ad amare veramente? Mi è venuto in mente perché, appunto, essendoci il Vangelo, non ci avevo mai pensato, ma c'è la parola di Dio che collega l'Antico e il Nuovo Testamento, no? Gesù dice: se il chicco di grano non muore, rimane solo. Se una persona non si dona nel matrimonio, non si dona nella vita religiosa, alla fine che cosa succede? Che alla fine ti trovi solo. Allora, invece, se tu ti doni, è chiaro che è la cosa faticosissima, è chiaro che devi morire, cioè non c'è matrimonio senza morte, non c'è vita religiosa senza morte, non c'è celibato, ma questa morte non è il cuore, è il non essere solo, è la gioia, è il dono, è in nome del dono che io accetto di morire, perché io voglio fare della mia vita un dono di amore, allora io accetterò di morire. A me piace pensarci, perché guardate che la realtà è, cioè una mamma, una moglie, non è sposa se non muore, se non diventa, fra virgolette, casta, se non rinuncia agli altri, cioè non è che solo noi preti soli siamo casti. Se tu vuoi sposarti devi rinunciare a cioè gli uomini e le donne sono 3 miliardi nel mondo, cioè io ne scelgo uno ma altri 3 miliardi devo dire di no, ed è a morire questo, e star lì tutti i giorni, alzarsi, cucinare, lavorare, discutere, litigare, apparecchiare, stare con i figli e non dormire, questo è a morire. Cioè, ma solo se tu muori c'è il matrimonio. E per l'uomo vuol dire di no a 3 milioni, è vero che ne hai una, è vero che noi non abbiamo nessuna, lui ne ha una, ma lui dice di no a 3 milioni di altre donne. E deve perdonare, amare, tendere la mano e capire, e la donna vuole fare una cosa e lui non gli va, e perché la donna è romantica e lui invece è più, gli piace i film di guerra, e lui vuole andare al mare, gli vuole andare in montagna o viceversa, lui gli piace, cioè tu devi morire. E c'hai i tuoi bambini, devi torni a casa e devi stare con loro, cioè non devi dire adesso faccio, no, devi stare con loro, sei padre, sei, cioè se tu vuoi essere padre devi morire, se tu non vuoi morire non sarai mai padre. Ma capite, lo dico non per dire è bella la morte, non è, cioè la morte è dura, un papà, è durissima la vita di un papà, è durissima la vita di una suora, è durissima la vita di un prete. Noi, ma perché lo possiamo fare? Perché è un dono di amore, perché non siamo soli, perché noi amiamo, perché noi doniamo, perché la vita, se invece il chicco di grano muore, porta molto frutto, cioè il chicco di grano, se Cristo va sulla croce, la vita di amore fiorisce, nasce la Chiesa e noi viviamo, noi troviamo la gioia, cioè è vero che Cristo muore, ma Cristo non è più solo, Cristo non è solo. Cristo è fecondo, Cristo è la vita che germoglia. Capite? Allora c'è il comando, no? C'è in Genesi, l'uomo lascerà suo padre e sua moglie e si unirà alla sua donna e saranno una carne sola. C'è il comando, cioè anche se non si dice, è chiaro che c'è il comando, saranno una carne sola vuol dire che non ci sarà un'altra donna, vuol dire che non ci sarà un altro uomo, vuol dire, però questo è in vista del io ti amerò. Io ti vorrò bene, a 80 anni tu mi amerai ancora, io ti perdonerò, io cammineremo, cioè questa cosa è dono l'uno dell'altro e diventerà testimonianza dell'amore stesso di Dio. Come sapete, non ce lo dimentichiamo mai, Gesù rilegge questi testi, cioè questo testo non è un testo che resta lì. Se voi andate al Vangelo di Marco, prendete le vostre sante Bibbie, capitolo 10 di Marco, Marco 10, trovato? Capitolo, versetti primo seguenti. Partito di là, Gesù si recò nel territorio della Giudea oltre il Giordano. La folla corse di nuovo a lui e di nuovo egli l'ammaestrava come era solito fare. Non abbiamo tempo di parlare, ma Gesù parlava sempre alla faccia di quelli che dicono che la parola non è importante. Gesù era maestro, ammaestrava, spiegava, faceva il catechista, parlava e così via, no? E come era solito fare, parlava sempre. E avvicinatesi dei farisei per metterlo alla prova, gli domandarono. I farisei lo vogliono mettere alla prova. C'è un gruppo che vuole metterlo in crisi, vuole farlo crollare, no? È lecito ad un marito ripudiare la propria moglie? Un marito può ripudiare la propria moglie? Notate la domanda è significativa perché, a differenza di quello che si pensa nel contesto odierno, oggi si dice, se volete le persone ignoranti della Bibbia, del cristianesimo e dell'ebraismo, dicono, vabbè, ma allora il matrimonio per voi cristiani è indissolubile perché Gesù è vissuto nei tempi della Terra Santa di 2000 anni fa, a quei tempi erano tutti contadini, erano tutti ignoranti, erano tutti scemi, la donna era a casa, eccetera, adesso che siamo moderni, adesso la novità è il divorzio. Altro. Ai tempi di Gesù il divorzio era normale, cioè ai tempi di Gesù il divorzio c'è sempre stato il divorzio in tutte le culture. Gesù è l'inventore dell'indissolubilità. Cioè Gesù è l'inventore della verginità, del celibato, ed è l'inventore dell'indissolubilità del matrimonio. Vedremo che in realtà Gesù riporta all'origine, dice che il matrimonio è originario e lui poi inventa la verginità e il celibato nel senso dell'amore a Dio, ci arriveremo, no? Ma quello che le persone si dimenticano è che ai tempi dei contadini ignoranti, cioè tutti gli ebrei divorziavano, i pagani divorziavano, i greci divorziavano, nelle altre religioni, cioè il divorzio è sempre esistito. La cosa moderna non è il divorzio, è l'indissolubilità. La vera novità evangelica non è, la modernità non sta nel poter divorziare. La novità sta nel poter amarsi per tutta la vita. Questa è la novità che porta Cristo. Se voi leggete i testi dei tempi di Gesù, potete andare sul sito Gli Scritti, nella sezione Sacra Scrittura c'è un piccolo articolo che ho fatto su il divorzio ai tempi di Gesù, sono 20 righe. Noi abbiamo nei rabbini contemporanei di Gesù delle discussioni su un brano di Deuteronomio 24 dove si dice Mosè dà la possibilità di rimandare via la moglie. Se la moglie ha fatto una ervat dabar, si dice in ebraico, cioè una cosa sconveniente, è un termine un po' misterioso. Allora i rabbini dicono, qual è questa ervat dabar? Cioè, qual è questa cosa sconveniente che rende possibile il divorzio? Se volete la differenza fra il divorzio di oggi e il divorzio dei tempi dell'antico e dei tempi di Cristo, è solo questo, che nell'ebraismo, come in molte religioni, non è mai la donna che può divorziare, ma è solo l'uomo. Cioè l'uomo può mandare via la donna, trovarsi un'altra, la donna non lo può fare, cioè c'è una specie, c'è una disparità, la donna non può chiedere il divorzio. Invece l'uomo lo può chiedere, anzi in alcuni casi lo deve addirittura chiedere, cioè se trova, scopre la donna in adulterio e così via. Allora c'erano due scuole rabbiniche, ce n'era una più, se volete, lassista, che era la scuola di Shammai. Sono Shammai e Hillel, sono due grandi rabbini farisei dei tempi di Cristo. Quindi noi abbiamo nei racconti rabbinici, nella Mishnah, nel Talmud, abbiamo la memoria di che cosa pensavano i rabbini ai tempi di Gesù. Sono vissuti proprio in contemporanea, chissà se sono mai incontrati, però sicuramente Gesù conosceva le loro posizioni. Allora Shammai diceva, una cosa sconveniente è un peccato grave, non si usava questo termine, una cosa sconveniente è una grave mancanza, se il marito trova la donna in flagrante adulterio, cioè trova la donna che sta facendo l'amore con un altro uomo, la deve mandare via. Deve divorziare, può e deve anzi, cioè nessun uomo che scopre la donna che lo sta tradendo può restare con lei e anzi la donna va punita. Può essere lapidata, pensate all'adultera, no? Cioè l'adultera è stata trovata con un altro uomo e allora la portano a Gesù perché gli tirano i sassi e venga lapidata, no? Quindi capite cos'è il divorzio? Addirittura sì, c'è la pena di morte, no? Cioè se una donna tradisce il matrimonio c'è la pena di morte, no? Hillel, che era un rabbino più lassista, il contrario, Shammai era più rigorista, cioè diceva questa ervata da Varda è una cosa grave. Hillel era più lasso, diciamo, era più, fra virgolette, moderno, diceva cos'è ervat davar? Ervat davar è una cosa sconveniente e se la moglie brucia l'arrosto, cioè se la moglie cucina male, se la moglie non sa fare un buon pranzo, si può mandare via perché lei non è all'altezza della vita matrimoniale, cioè non sa aiutarti a vivere, essere felice, no? Quindi era molto, se non è bella, se diventa brutta e c'è una giovane più bella, era più lasso, la tendenza rabbinica era più verso quello di Shammai, cioè era più seria, però c'erano delle correnti, ai tempi di Gesù. Pensate quanto è diverso da come la gente lo immagina, no? L'idea che a quei tempi tutto fosse, la famiglia fosse indissolubile, no, cioè c'era una discussione sui motivi del divorzio, no? Nel mondo greco-romano noi abbiamo moltissimi di questi atti di divorzio dove l'uomo lascia la moglie, c'è la dote, si dava una dote, allora se tu divorziavi dovevi restituire la dote alla famiglia, c'era tutta una rete complessa di pagamenti, di eccetera eccetera. Allora i farisei gli domandano, è lecito per un marito ripudiare la propria moglie? Notate, non ad una moglie ripudiare il marito, ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di rimandarla, Deuteronomio 24.1, che è questo testo che vi ho citato. Cioè loro dicono, Mosè nel Deuteronomio ci ha detto che il divorzio è possibile, quindi ai tempi di Gesù è evidentissimo che era possibile. Gesù disse loro, risposta straordinaria, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma all'inizio della creazione Dio li creò maschio e femmina, per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una carne sola, sicché non sono più due ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Notate la citazione, no? Cioè Genesi non esiste solo come Genesi nel capitolo 2, ma Genesi è citata nel Vangelo di Marco, nella predicazione di Gesù. Gesù ha un suo insegnamento su Genesi. Capite che noi di nuovo leggiamo Genesi sempre nell'unità della scrittura, cioè noi abbiamo in mente il testo di Genesi, ma a noi interessa molto che cosa Gesù ha detto di Genesi. Qual è il messaggio evangelico su Genesi, no? Che cosa la rivelazione neotestamentaria ci dice? Gesù cosa pensa di Genesi? E allora si possono prendere due parti di questa cosa. Prima cosa semplicissima. Mosè, guardate che è bello perché è vero, perché aiuta a capire qual è il problema. Mosè ha scritto queste cose non perché sono un bene, non perché è un bene divorziare, ma per la durezza del vostro cuore. Cos'è la durezza del vostro cuore? È il peccato. Cioè se uno dicesse, ma perché l'uomo e la donna divorziano? Ma perché una religiosa lascia la congregazione? Perché un prete si fidanza con una catechista e se ne va e la lascia, manda la tonaca alle ortiche, come si dice? È per il peccato. Cioè, il peccato rovina lo stato di vita. Il peccato è in grado di distruggere la famiglia. Il peccato è in grado di distruggere una suora, di distruggere un prete, di distruggere un vescovo. È in grado il peccato. Cioè, qual è il problema? Che esiste il peccato. Allora capite, se voi domandate a Gesù perché c'è il divorzio, Gesù non risponde perché è un bene. Perché la modernità vuole. Gesù risponde, esiste il divorzio perché c'è il peccato. Ma se noi vinciamo il peccato, il disegno di Dio non è peccare, il disegno di Dio è che l'amore sia, per questo è la bellezza, questo è il disegno di vita. È chiaro però che se il peccato tu non ci lavori, il peccato ti distrugge. Il peccato distrugge la vita familiare, il peccato distrugge la vita di una suora, distrugge la vita di un prete. Il peccato esiste. Il vostro cuore si può indurire. Il cuore non è una cosa che sta lì, cioè si lancia e dice ti amerò per tutta la vita, nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Sapete, si dice questo nel gesto del matrimonio, è bellissimo. Cioè io non ti amo perché sei giovane, non ti amo perché sei carina, non ti amo perché sei carino, ti amerò nella malattia, ti amerò nella salute. Cioè tu sarai sano, io ti amerò, sarai malato, ti amerò, e tu mi amerai vecchia, mi amerai. Questo è bellissimo. Noi lo vediamo nei nonni che si vogliono bene, che non hanno più le effusioni, non si tengono più mano nella mano, ma hanno una tenerezza, hanno una fiducia, un perdono, hanno. Ma se il peccato è, se io comincio a non parlarti, a non perdonarti, se io comincio a fare gli occhi dolci ad un altro, ad un'altra, se io comincio a non pregare, se io non mi confesso, se io non vado a messa, se io non c'è una malattia e non muoio. Se è chiaro che la durezza del vostro cuore porterà quel matrimonio a distruggersi. Ma in principio non fu così. Nel principio, qui è straordinario, cioè Gesù da un lato è il primo che, usate, perdonate la parola, inventa l'indissolubilità. Cioè Gesù è il primo uomo, quindi la novità non è il divorzio, la novità è l'indissolubilità, la novità è la totalità del dono, che è la croce, che è l'amore, che è il Vangelo. Il Vangelo non è solo Cristo che muore in croce e ci salva, ed è amore, ed è Lui che prende, ma il Vangelo è che questo diventa la vita familiare, la vita dei sacerdoti, la vita dei preti. Questo è la bellezza, che un uomo e una donna si amino tutta la vita come Cristo ha amato tutta la vita senza mai smettere di amarci anche quando eravamo peccatori. Questa è la bellezza, no? Quindi c'è l'amore di Cristo, ma l'amore dell'uomo e della donna, l'amore del prete, della suora, del papa, del vescovo e del martire. Il martire che prega per coloro che lo uccidono. È come una donna che muore per il marito. Il martire muore per Cristo, muore. Ma Nel principio, dice Gesù, il disegno originario di Dio, Gesù rilegge la Genesi ed è il vero esegeta di Genesi 2. Nel principio Dio li creò maschio e femmina, cita proprio versetto per versetto, cita Genesi 2,24. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due saranno una carne sola, sicché non sono più due, ma una sola carne. Notate la dualità che resterà sempre, cioè un uomo e una donna saranno sempre due, così come una suora e Cristo saranno sempre due, una suora, ma però sono diventati uno, cioè la solitudine è stata vinta. L'unità, la comunione, ha vinto la solitudine. Nel matrimonio la donna non è più sola, l'uomo non è più solo. Nella vita religiosa noi stiamo amando veramente, non siamo più soli, ci stiamo donando nell'amore. Siamo nella fraternità, nella comunità e insieme siamo la Chiesa che ama il mondo, no? Sicché non sono più due ma una sola carne, l'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. L'uomo allora non separi ciò che Dio ha fatto vincere la solitudine. L'uomo non lo deve separare, è il male che l'uomo separi questa comunione che è stata creata e che ha vinto la solitudine. E qui possiamo accennare al reciproco, lo accenniamo e poi lo riprendiamo perché siamo arrivati alla pausa. A me piace molto dire questo, perché le persone ci obiettano dicendo, sì, queste sono belle favole, ma poi dopo guarda quella che piange, guarda quello che urla, guarda quello che ha lasciato il sacerdozio, guarda, cioè tu fai un discorso bello, ma la realtà è un'altra. Io rispondo, attenzione, che questa cosa che dice Genesi e che dice Gesù è l'unica realtà che dà valore anche al dolore di chi viene tradito, al dolore di chi sta lasciando. Se non fosse vero che questo è il progetto di Dio, ma perché una donna quando scopre il marito che se ne va a letto con un'altra più giovane, perché quella donna si mette a piangere? Cioè, se non fosse vero che la meta è la vittoria della solitudine, che è la totalità, allora quella donna dovrebbe dire: meno male, anche io sono entrato nella norma, nella regola. Cioè, solo perché l'amore è per sempre, io posso capire, ti sto... Cioè, questa cosa è l'unica realtà che dà valore a te che stai soffrendo, che dà valore a te che piangi, che gli tiresti un piatto in testa, che sei disperata perché hai scoperto che quello che hai scoperto che una sorella sta lasciando la vita religiosa. Cioè, il peccato, cioè è questo desiderio che rende significativo il dolore che il peccato porta nel mondo, no? Allora, paradossalmente, solo questa visione dà valore anche al dolore di chi non riesce, di chi fallisce nella sua... Perché poi la realtà è che siccome il peccato esiste, siccome le persone non curano la loro vita spirituale, familiare, allora è chiaro che il peccato entra. Ma questo progetto mi fa capire, io ti amo, ti sto vicino, capisco perché soffri. Ma se non ci fosse questo ideale, tu che soffri, sei un cretino. La tua sofferenza è una prova indiretta che non doveva finire così. Tu lo sai che sarebbe stato meglio che non finisse così. Poi la Chiesa ti vorrà bene lo stesso, la Chiesa non è che non sei scomunicato, non sei fuori dalla Chiesa, cioè anche se non puoi fare la comunione, ma tu sei amato lo stesso, ma però tu ti rendi conto che questo è un dolore, non è la cosa più bella che c'è. E accettare questo ti fa riconciliare con la tua sofferenza, con la sofferenza dell'altro, con il dolore dell'altro che piange e che non capisce più che cos'è la sua vita. Perché quello è il disegno di Dio, quello è il desiderio tuo di Dio. E tu ti devi rendere conto che hai, in qualche modo, sei venuto meno all'ideale, alla bellezza, a ciò che è la norma, non nel senso di regola, la norma nel senso che è la bellezza, è la verità, è il bene. Allora capite che in questo testo di Genesi lo leggiamo proprio nella sua semplicità, cioè, ma a me interessa più capirne le prospettive ampie che non stare lì a soppesare delle singole parolette, che è una cosa meravigliosa anche, no? Ma questo testo ci dice che il rapporto dell'uomo e della donna, la famiglia, è una cosa meravigliosa. L'uomo vince la solitudine costruendo questo rapporto, questa famiglia, questa vita, no? E voi capite che poi parleremo anche della verginità e del celibato un attimo, ma che noi dobbiamo avere a cuore questa cosa perché siamo a servizio anche delle famiglie, no? Cioè noi dobbiamo far sì che i nostri giovani arrivino a sposarsi, arrivino a essere felici, Noi non dobbiamo essere invidiosi, non dobbiamo essere gelosi che gli altri si vogliono bene, ma anzi è la nostra gioia. Noi dobbiamo stimare enormemente l'amore dell'uomo e della donna, cioè si deve vedere che un prete e una suora hanno un'enorme stima del matrimonio, perché hanno stima, hanno gioia che gli uomini e le donne si vogliono bene. Non è qualcosa che ci sottraggono, ma è qualcosa che anzi noi siamo a servizio perché loro siano felici, perché vincano la loro solitudine, vincano e arrivino veramente ad essere uomo e donna che si offrono la vita, no? Faccio un esempio concreto. Anche quando facevamo il corso di preparazione al matrimonio nella parrocchia dove ero parroco, c'era questa cosa molto semplice: c'ero io come parroco, c'erano delle suore eccetera, e c'era sempre una coppia giovane, una coppia di mezza età con dei bambini di 10 anni eccetera, e c'era una coppia di nonni di 70, 75, 80 anni. A me colpiva che i fidanzati, quelli che ascoltavano di più erano i nonni, perché loro vedevano in queste persone avanti negli anni che l'amore era un fatto reale e che erano felici. Erano vecchi, cioè come dire, non è che la donna non è che aveva più il seno, la minigonna, cioè era un po' cadente, un po' zoppicato, un po'... e lui non era più il ragazzo che correva, che era un vecchietto. Però vedevi la dolcezza, cioè il loro amore era, negli anni si era maturato. Non avevano più quegli slanci, se volete, degli innamoratini, che sono belli, cioè che, però era cresciuto, avevano vinto la solitudine, erano diventati un dono per la comunità. E li colpì, cioè loro gli dicevano, noi abbiamo litigato, poi abbiamo fatto pace, e poi, cioè, vedevano anche che il matrimonio è una cosa dura, è una cosa piena di problemi. La vita religiosa, ma voi pensate se c'è una suora o un prete che ha visto un sacco di problemi e li ha superati, cioè vi dice guarda che non è facile, però io sono qui tranquillo, ho superato la superiore il periodo che c'era quella che non capivo, e poi l'altro non hanno capito me, poi, perché poi uno riceve ma poi fa anche del male agli altri, cioè la vita è fatta, però questa è, io ho fatto il dono di me stesso, no? Allora il Genesi ci dice questa cosa che non dobbiamo mai dimenticare, che è una meraviglia. L'uomo e la donna, la famiglia, sono una meraviglia. Ed è solo perché sono una meraviglia che si capisce il dolore di chi non ci riesce. Ripeto, cioè è un paradosso, ma la stupidità del nostro tempo è dire siccome alcuni non ci riescono, allora non è più una meraviglia. No, questo è terribile. Siccome alcuni preti lasciano il sacerdozio, allora non vale niente. Siccome alcune suore, poi dopo, non sono, allora la vita religiosa non è... No! Tu capisci il dramma di quella ragazza, di quel ragazzo, perché quello è bello. Cioè, la fede è capire la bellezza di una cosa. E questo ti aiuta a stare vicino a chi soffre. Mentre il problema di oggi è che sembra quasi che se uno parla bene di quello che è il disegno di amore, è un intollerante. Cioè c'è questa idea che la verità, questa idea stupida, che la verità è intollerante. La verità è l'unica cosa che ti permette di stare vicino al peccato. E se tu non c'è più la verità, che non si sa più cos'è il dolore, cos'è il peccato, cos'è il cuore duro, cos'è il tradimento, cos'è... Perché c'è la verità? È esattamente il contrario. Mi ricordo una volta, così faccio anche delle battute, stavamo parlando con i genitori dei bambini delle comunioni e io ho parlato dell'indissolubilità del matrimonio, si alza una mamma e mi fa, Don Andrea, finalmente, io mi sento un verme perché voglio ancora bene a mio marito, sembro sempre che sono strana. Cioè è bello sentirsi dire, brava, ci stai riuscendo, stai donando, cioè questa è la via, questo non toglie niente a un altro che non c'è riuscito. Anzi, gli fa capire meglio cosa dovrebbe fare, come dovrebbe vincere, dovrebbe avere un cuore migliore, qualche strada dovrebbe prendere. Pensate anche a quelli, noi troveremo tanti nella vita, perché c'è persone che falliscono, i single, quelli che non riescono a sposare. Ma io è proprio perché capisco che a quella persona gli manca qualcosa che la possa aiutare. Se io gli dico, no, riempiti la vita di hobby, non l'aiuto più, invece lei ha una sofferenza perché è sola. E diciamolo, è normale, cioè non c'è niente di strano, ma si capisce che c'è una sofferenza, basta, capite? È quella verità che ti aiuta a capire la vita. L'essere single non è l'ideale della vita, non è il top della vita, se vuoi un termine moderno, no? Però poi tu puoi amare lo stesso, cioè è chiaro che Cristo può essere con te, tu puoi fare del bene, però questo è un po' meno. Perché non si può dire questo? No? Questo è un aiuto, è un cammino, no? Alcune notazioni ulteriori sull'antropologia biblica. Notate una cosa, c'è un versetto molto bello del Cantico dei Cantici, prendiamo il Cantico dei Cantici, Libri Sapienziali, capitolo ottavo del Cantico dei Cantici, c'è la famosa parte, non so, non è proprio la parte finale, la parte prefinale, dove c'è il versetto che si cita più spesso nei matrimoni: metti come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore. Notate questa espressione fortissima: l'amore è forte come la morte. La morte tu non la puoi sconfiggere. L'amore deve essere forte come la morte, cioè non devi poterlo sconfiggere. La passione, l'amore, è forte come la morte. Anzi, sapete che Gesù dirà ancora di più: l'amore è più forte della morte. Qui il Cantico dei Cantici non arriva a dire questo, ma in realtà la fede cristiana arriva a dire con Gesù che l'amore è l'unica cosa che vince la morte. Cioè l'unica cosa che entrerà nel paradiso è l'amore. L'amore vincerà la morte. Quindi l'amore è più forte della morte. E capite che nella visione cristiana, questo è molto bello, anche nel matrimonio, ma vale anche nella nostra vita religiosa, no? Quando io dico ti amerò nella gioia, nel dolore, nella salute, vuol dire anche io ti amerò per sempre, ti amerò fino alla morte, ma vuol dire anche io ti amerò oltre la morte, cioè io continuerò, noi nel paradiso l'amore ce lo ritroveremo. Sarà diverso, dice Cristo, non saremo, non ci sarà più la sessualità, non saremo più gelosi, ci sarà la... Però noi, l'amore, se noi ci siamo amati, questo amore noi lo ritroveremo. Se una suora ha amato la sua comunità, ha amato i poveri, ha amato i giovani, quell'amore lo ritroverà. Cioè l'amore per la Chiesa, per i poveri, per i giovani, è forte come la morte. Cioè il mio amore può essere forte come la... può non venire mai meno, come la morte non la sconfiggi, così l'amore di una suora salesiana per i giovani non lo sconfiggi. Perché è forte come la morte, ma addirittura è più forte della morte, cioè quell'amore varcherà la morte ed entrerà in paradiso. Non ci saranno i giochi d'oratorio in paradiso, non ci saranno i gresto, i banz, no? Ma l'amore che ci sia stato, noi lo ritroveremo. Anzi, è l'unica cosa che noi, mentre il peccato, la durezza del cuore non passerà, cioè ciò che è stato peccato non passerà la porta della morte. Con la morte si finisce, non entra. Non può passare oltre la morte. Invece l'amore passa la morte, dice la fede cristiana, no? Tenace come gli inferi la passione, qui c'è anche la parte proprio, se volete, nel Cantico anche erotica, c'è anche proprio il desiderio del corpo, eccetera, è come gli inferi, cioè gli inferi non li puoi vincere. Così la passione, l'amore, non lo puoi vincere. È indissolubile, se volete, cioè è forte, è sano, è ciò che riscala, è ciò che dà da prospettiva, vince il tempo, vince la vecchiaia, la malattia, il tradimento, il peccato. Questa è la grandezza della vita, no? Tenace come gli inferi, le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore, dice il Cantico dei Cantici. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Cioè, il fuoco dell'amore, le acque, la piena dei fiumi, non lo possono sconfiggere. Se ci pensate, questo è, noi lo dimentichiamo, ma è una cosa, a me mi diverte anche leggere, sapete, i ragazzi che scrivono le frasi sui marciapiedi, che scrivono sui muri, alcune sono bellissime, sono veramente nella loro... Cioè, voi trovate sempre scritto, ti amerò per sempre, forever, con scolter, forever. Cioè, perché veramente l'amore, se è amore, è per sempre. Non c'è un amore che non è per sempre. Cioè, l'inganno del nostro tempo è pensare che c'è l'amore e il per sempre è un'aggiunta. Come se fossero due cose diverse. Cioè, c'è l'amore e poi i cattolici ci mettono perché sono bigotti, perché sono integralisti, perché gli piacciono i comandi, perché gli piace il senso del dovere. Allora la suora ama e poi il per sempre, il dire faccio voto di verginità per tutta la mia vita, questo è la Chiesa che ti impone. No, Cioè tu man mano che vai avanti ti accorgi che o è per sempre o non è amore. Tu lo devi scrivere per sempre, cioè fa parte della tua vita il per sempre. È la vita, cioè è il dono, è il morire per vivere, il vivere per morire, per, cioè è questo, non c'è, è la vita che è così, e lo sa anche un ragazzo di 12 anni, e lo scrive per terra, oggi che giorno è? 27/3/2012, forever Pippo e Caterina, forever. Cioè, beh, bellissimo, cioè, ripeto, noi possiamo ridere, no? Ma nella sua ingenuità dice una cosa verissima. E per questo, fra l'altro, notate bene, noi non lo dobbiamo dimenticare, per questo la Chiesa dice attenzione a parlare dell'amore, cioè quando parla con i giovani, parla dei rapporti prematrimoniali, gli dice guarda, i ragazzi nostri ragionano così, no? Se io lo amo, perché non ci posso andare a letto? Se io lo amo, perché non ci posso fare l'amore? La Chiesa non è che ha paura del letto. La Chiesa dice, guarda che tu non lo stai amando, cioè tu un po' lo ami, ma se tu, io un po' me ne intendo di amore, gli possiamo dire, guarda che tu c'è il rischio che fra 2-3 giorni quel forever è già diventato for yesterday, cioè arrivare a dire forever c'è un cammino, calma, ma ti dico calma non perché ho paura del tuo corpo, perché invece io voglio che tu arrivi a capire cos'è il forever, cioè tu il forever ce l'hai nei tuoi geni, però ci devi arrivare. E ci arriverai, cioè io cammino, ma ci devi arrivare, cioè io ci credo che tu lo ami, ma io ti voglio anche far capire che tu non è che lo ami tanto quanto credi di amarlo, perché tu lo scrivi sul marciapiede, ma fra 3 giorni già fai gli occhi dolci a un'altra, già quello ti dice una cosa strana e tu ti stranisci e non ti va più bene, cioè quando arriverai a dire, per questo il matrimonio è decisivo nella relazione affettiva, il matrimonio non è un'aggiunta. Non è che c'è l'amore e il matrimonio è la regola, il rito, il diritto, la chiesa. No, il matrimonio è l'essenza dell'amore. Cioè, io quando arrivo a dirti ti amerò per tutta la vita, ti amo veramente. Ma finché non ci arrivo, io ti amo un po', ma un po' non ti amo ancora. Non c'è niente, cioè non è un'offesa dire a un ragazzo o a una persona di 25 anni, tu non l'ami ancora del tutto. Cioè, l'ami un po' e un po' non l'ami. Tua mamma e tuo papà, loro sì che si amano. Tu dovresti arrivare a quell'amore. Quando sarai arrivato io dirò che vi amate veramente, no? Cioè c'è un cammino. Non è un'offesa, anzi è riconoscere la verità della tua condizione, è amarti veramente, non ingannarti. Io credo che tu gli vuoi bene, ma credo anche che un po' non è che gli vuoi tanto bene. Vediamolo fra un anno e ti dimostrerò che è vero, cioè andiamo, lasciamo passare il tempo e lo vedi che non è così, no? Il dramma del nostro tempo è che si bruciano tutte le tappe, no? Cioè, io ti amo. E il genitore crede che quelli. Cioè, è chiaro che ci deve credere, io lo devo incoraggiare, perché lui attraverso quell'esperienza arriverà. Però ancora un po' ti devo credere, un po' devo anche non crederti, diciamo, cioè devo aiutarti a camminare, devo aiutarti ad avere una meta più avanti, non devo fermarmi lì, no? E il dramma del nostro tempo è questo, che invece non c'è più la promessa, non c'è più il futuro, no? C'è stata una relazione interessantissima di una studiosa della Cattolica di Milano, in cattedrale, la Scabini. Lei diceva la confusione che c'è nella vita sentimentale oggi si vede non tanto dai divorzi che ci sono, ma dal fatto che le persone stanno smettendo di promettersi l'amore per sempre. Cioè le persone non è che rompono l'amore, ma non lo cominciano neanche. Cioè non arrivano più a dire ti prometto di amarti nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia. Ma se io tolgo la promessa, io sto togliendo non una cosa secondaria, sto ferendo mortalmente l'amore e la società. Cioè i nostri figli non capiranno più cos'è il matrimonio, cos'è l'amore. Perché se non c'è la promessa, è chiaro che poi promettendo mi posso peccare con la durezza del cuore, cioè il peccato posso rompere e posso soffrire, ma se io tolgo addirittura la promessa, non si capisce più niente. E i ragazzi non sapranno più cosa fare, non avranno più un orizzonte, non avranno più un futuro, no? Lei diceva questo è il vero segno della confusione che c'è oggi, non il fatto che si divorzia. Perché se io divorzio sapendo che il peccato, ma sapendo che è sbagliato divorziare, che io devo promettere, ma se io smetto di dire che promettere è un bene, smetto di desiderare di promettere, Tolgo dall'educazione dei giovani l'educare a promettere, a desiderare, a capire che l'amore è promettere. L'amore è desiderare l'indissolubilità. Questo è l'amore. Il resto è, non è che non lo è, ma non è l'amore, sì, un po' non lo è, bisogna avere il coraggio di, non è l'amore uomo-donna. Cioè, dove non c'è la totalità, non c'è il futuro, non, l'uomo e la donna ancora non si amano totalmente. Non è un amore con la maiuscola, a me non mi piace questo, perché l'amore con la maiuscola sembra che ci sia un amore e un altro amore. No, l'amore è così, punto. E solo se io te lo dico ti capisco anche perché stai male quando non ce la fai a dire ti prometto. Ti sto vicino, cioè ti capisco, non ti giudico, ma ti posso aiutare proprio perché ti faccio capire che sei a metà e che manca metà. Manca un elemento essenziale dell'amore, non manca un elemento accessorio. Capite, nella vita religiosa è la stessa cosa, noi abbiamo delle persone, negli anni 60, c'erano delle persone che volevano la vita religiosa a tempo, perché chi lo sa, come il matrimonio, chi lo sa, allora le suore promettono per 10 anni, poi fra 10 anni ci ripensano, i preti promettono il celibato per 15 anni, cioè fanno una cosa come l'ufficio, cioè io posso fare qui e poi cambio, cioè, ma questa cosa non è un'imposizione della Chiesa, dire se tu prometti, se tu sei vergine lo sei per tutta la vita. È chiaro che tu potrai peccare, cioè è chiaro che quando tu prometti tutta la vita c'è il rischio che poi tu non sia fedele, ma io non posso togliere questa cosa perché non avrebbe senso, ti ingannerei, cioè il gioco, la bellezza è questo. Tu potresti essere tu, il desiderio di Dio, il desiderio tuo è che tu amerai il Signore per tutta la vita e morirai senza avere un compagno, morirai da frate, da monaco, da prete senza avere una compagna. Certo che puoi tradire, certo che puoi cadere, cioè, però la bellezza, il desiderio è questo. E questo fa capire anche il dolore di chi non ce la fa. Questo non è un poveretto, non è un eretico, non è un'eretica, bisogna volersi bene, camminare, ma questo è desiderio. E l'ultimo versetto di questo piccolo brano, forse quello che io amo di più, dice: se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, non ne avrebbe che disprezzo. Notate, questo versetto di solito si taglia nei matrimoni, cioè si finisce col versetto prima. È un versetto apparentemente strano, ma in realtà è bellissimo, no? Se uno desse tutte le ricchezze dell'amore, della casa, in cambio dell'amore, sarebbe da disprezzare. E uno gli dice, ma non è esattamente questo l'amore, cioè l'amore non è che io ti do tutte le mie ricchezze, cioè voi sapete che nell'amore non si può tenersi una parte di soldi per sé, una parte di vita privata per sé, io l'estate però faccio quello che voglio, cioè l'amore è dare tutto, è morire, l'amore è morire. Morire per vivere, morire per amare, cioè è morire, ma in senso io morirò d'amore, dicono anche le canzoni, cioè di amore si muore, l'amore ti fa morire, è vero. Ma allora perché bisogna disprezzare il fatto che uno dia tutto per l'amore? L'amore non è esattamente dare tutto? Invece questo versetto ha un altro significato molto bello. L'amore non deve dare tutto, ma deve avere la coscienza che tu non ami e non sei amato perché dai tutto, ma l'amore che tu dai e ricevi supera quello che tu dai. Perché l'amore, si può dire in maniera semplice, non si può comprare. Cioè non è che dando le ricchezze della tua casa tu compri l'amore di tuo marito o di tua moglie. L'amore di tua moglie e tuo marito, e l'amore della Chiesa e di Cristo, di l'amore di Cristo per una suora o per un prete, è lui che te lo regala, e non è che lui ti ama perché tu gli dai tutto, perché tu muori per lui. Ma il fatto che lui muoia per te non lo puoi comprare, lo puoi solo ricevere come un dono. Se tu pensi che Gesù ti amerà perché tu gli dai la tua vita, lo stai disprezzando te stesso, te stessa. Cioè, è un disprezzo chi pensa di comprare l'amore di un altro. Ma come, gli ho dato tutto e quello non mi ama? E certo, perché l'altro non è che ti ama perché gli dai tutto, l'altro ti ama perché decide di amarti. Cioè, l'amore è un atto libero, non dipende da quello che gli dai. Così come tu lo ami liberamente, cioè la libertà dell'amore non si può cancellare. Se voi vi fate suore e preti, siete liberi, cioè nessuno vi può obbligare a farlo. Non è la Chiesa che vi compra, non è, cioè, è uno dei, per questo è scandaloso, per questo la gente dice ma chi te lo fa fare? Perché veramente chi te lo fa fare? Cioè l'amore è una cosa scandalosa perché è libera. Ma perché lo fai? Non è l'altro che ti compra, sei tu che ti doni. Anche fosse la donna più bella, tu non è che la ami perché la donna, tu ti gli regali te stessa, è una pazzia per certi aspetti, eh? È una cosa enorme, è una cosa enorme che una ragazza si consacra, è una cosa enorme che una ragazza si sposi, è una cosa enorme che una ragazza diventi madre, è una cosa enorme. E chi lo compra questo? Cioè il marito, quello che il marito ha è sufficiente perché io gli regali la mia vita? No, è un'eccedenza, che io gli regali la vita, è un'eccedenza. E che lui regali a me la sua vita è un di più, è una cosa, è un miracolo, è una cosa enormemente grande. Perché io ti dono tutto me stesso, dono tutto me stesso, io sacerdote dono tutto, io morirò, io perderò la mia vita, è una cosa enorme, io non ho altro che la mia vita e la perdo. Io mi sposo, non ho altro che la mia vita e tu la compri? No, caro mio, te la regalo io. Non è che è quello che tu mi dai, quindi io, come dire, io sono pagata e allora il tuo pagamento è sufficiente perché io ti doni la mia vita. No, è una cosa sconfinata. L'amore della famiglia, l'amore della madre e del padre, l'amore del sacerdote, della vergine, del celibe, è una cosa sconfinata. Per questo però è bella, per questo è superiore ad ogni hobby, è superiore ad ogni... E per questo è la cosa che può far soffrire più di ogni altra... Cioè non fa soffrire come quando ti muore il gatto, non fa soffrire come quando muore il canarino o come quando ti rubano la bicicletta. Cioè se l'amore va male, il cuore sanguina. Se la vocazione va male, il cuore sanguina. Perché? Perché è una cosa enorme, perché è la vita, perché è la cosa che non si può comprare, è una cosa che supera tutto ciò che noi siamo. No? Notate una cosa ancora, che è importante non dimenticarla, anche per capire la nostra vita, proprio il cantico ci fa capire, ma in Genesi è evidente questo, che non c'è amore coniugale, e se volete si potrebbe dire non c'è amore anche di celibato e di verginità, che non metta insieme l'anima e il corpo. Cioè non c'è un amore solo spirituale o solo carnale, che è la follia del nostro tempo, pensare che si possano dividere queste due cose, no? Se un uomo o una donna vuole dare all'altro solo l'anima, non fa una famiglia, cioè gli deve dare il corpo. E il corpo è meraviglioso, sapete che Genesi fonda la dignità del corpo, cioè saranno una carne sola, in ebraico è ehad basar, una carne, basar ehad, prima c'è il sostantivo e poi l'ordinale, una, ehad, come Dio è uno, ehad, così saranno una carne sola, cioè saranno una carne. Dire che saranno una carne vuol dire che se c'è l'amore, il gesto della sessualità è un gesto bellissimo, che manifesta veramente la comunione. Non è un gesto brutto, un gesto di cui vergognarsi, è un gesto è la nudità dell'amore, la verità dell'amore. Quindi guai che noi disprezziamo questa cosa, no? Ma guai anche se c'è solo la carne, cioè il peccato della sessualità è quando io ti do la carne, non è quando io uso la carne, questo è l'inganno. Cioè le persone pensano che il peccato è usare la carne. No, il peccato è usare la carne senza l'anima o l'anima senza la carne. Allora se io ti do la carne, ma non ti do l'anima, non ti dico io ti amerò, quella carne è un tradimento. Di me e di te, cioè è un fare un gesto che non ha l'amore, non ha la verità, di cui a un certo punto io dirò ma perché l'ho fatto? Perché poi prima o poi lo si dice, ma perché l'ho fatto? E di nuovo questo non vuol dire offendere chi l'ha fatto, ma vuol dire soffrire con lui, vuol dire capire il suo dolore, capire quando si dirà ma perché l'ho fatto? Ma che significato aveva? Perché poi tu te lo domandi. Perché l'anima, perché noi siamo anima e corpo, e allora l'anima e il corpo vanno insieme. E così voi capite che la verginità e il celibato non possono essere spirituali. Io sono vergine, però poi dopo vado con un uomo, sono celibe, però vado con una donna. Cioè, a Dio si dà l'anima e il corpo. si offre, cioè si mette nella sua, come c'è una castità dell'uomo e della donna nel matrimonio, sono loro e solo loro, non è che entrano altri uomini, così noi diamo la nostra carne a Dio, e però gli diamo il nostro cuore, cioè se noi dessimo il nostro corpo, ci sono dei preti e delle suore che sono tristi, non sorridono, cioè è vero, sono fra virgolette, non toccano nessun uomo, ma non hanno la gioia dell'amore. Non hanno lo spirito della persona che ama, no? Cioè il corpo sì, l'hanno dato a Dio, ma il loro cuore non gliel'hanno dato, cioè non c'è un soffio che lo anima dentro, no? Invece questa è la meraviglia, cioè nel cantico ancora di più, se voi leggete il cantico, voi sapete che ci sono proprio dei termini che indicano la sessualità, no? Cioè lo stendardo dell'uomo, la valle della donna, cioè sono dei termini che sono delle metafore, ma si parla proprio del corpo dell'uomo e della donna con delle metafore abbastanza chiare, insomma, cioè noi ci si ama con il proprio corpo, ma questo corpo ha dentro una passione che vince, che è come la morte, è un amore che è forte come la morte, forte come gli inferi, anzi che è più forte degli inferi, più forte della morte, se lo leggiamo in chiave neotestamentale. Che cosa avviene con il Nuovo Testamento? Una cosa che non c'è nell'Antico Testamento, ne ho parlato sempre facendo come un gioco, l'uomo e la donna, la Vergine e il celibe. Nel Nuovo Testamento avviene una cosa che è incredibile, straordinaria. Da un lato Gesù riporta il matrimonio all'indissolubilità originaria. Dicevamo che Gesù è il fondatore dell'amore uomo-donna indissolubile, ma Gesù pretende di riportare a Genesi, quindi la novità cristiana è il matrimonio indissolubile, ma secondo il cristianesimo è una novità che è nuova proprio perché è antica come il mondo, cioè è vecchio il peccato, è vecchio il divorzio, cioè nella novità originaria è entrata la vecchiezza con la durezza del cuore. Gesù col suo annunzio, con la croce, con la Pasqua, con l'incarnazione, riporta il matrimonio alla sua bellezza originaria, no? Lo vedete anche, adesso non abbiamo tempo di leggerlo, in Efesini 5. Se voi prendete Efesini 5, è il brano per eccellenza in cui, a partire dall'intuizione di San Paolo, si capisce la sacramentalità del matrimonio. San Paolo dice: questo mistero è grande, l'uomo e la donna che si amano, lo dico in riferimento a Cristo e la Chiesa, cioè il vero, l'amore uomo-donna diventa immagine, segno sacramentale dell'amore di Cristo e la Chiesa. Come Cristo ama la Chiesa sempre, anche quando la Chiesa è peccatrice, Cristo è morto per i peccati, così anche l'uomo, come Cristo, deve morire per la donna, anche se la donna pecca. Sapete che molti non vogliono leggere questo brano del matrimonio perché si dice che la donna deve obbedire all'uomo, ed è una stupidaggine, perché questo brano non vuol dire che la donna deve, ma vuol dire che l'uomo deve essere disposto a morire per la moglie anche se pecca. Quindi la donna obbedisce, anche l'uomo obbedisce, ma l'uomo è chiesto ancora di più, e in realtà anche alla donna è chiesto questo, cioè non c'è amore se non nella disponibilità a morire facendosi carico del peccato altrui. Sono Cristo e la Chiesa, è la Chiesa che obbedisce a Cristo, e Cristo che muore per la Chiesa. E l'uomo e la donna sono Cristo e la Chiesa, quindi Paolo dice la donna obbedisce e l'uomo muore, no? Ma queste cose si possono scambiare, cioè nel matrimonio sono di entrambe le persone che si sottomettono l'una all'altra nell'amore. È un brano matrimoniale per eccellenza, straordinario, no? Ma notate bene, questo è importante, Gesù che fonda l'indissolubilità del matrimonio, qui c'è un passo avanti rispetto all'Antico Testamento, fonda anche il celibato e la verginità. Cioè, se noi dovessimo chiedere chi è il vero fondatore della verginità e del celibato come amore sponsale a Cristo e a Dio, è sempre Gesù. Gesù fonda insieme i due stati di vita nella sua limpidezza, il matrimonio indissolubile e il celibato e la verginità. Sapete che c'è quel brano famosissimo sugli eunuchi? Vi sono alcuni che sono nati eunuchi, vi sono alcuni che si sono stati fatti eunuchi dagli uomini, vi sono alcuni che si sono fatti eunuchi per il regno dei cieli. Allora c'è un dono, c'è un rinunziare a una forma di amore che è quella dell'uomo e della donna e dei figli, ma non per una mancanza di amore, dice la fede della Chiesa, ma per una sponsalità diversa, cioè c'è la possibilità di, fondata da Cristo, di essere dentro un'alleanza nuziale con Cristo, per cui lo si ama per tutta la vita, pieni del la libertà di dargli noi stessi, come un'altra sorella si sposa da se stessa, e la libertà sua di darci se stesso totalmente, cioè è un rapporto nuziale. Lo sapete che si usa proprio nella spiritualità della vita femminile, ma è verissimo, lo ripeto, cioè la consacrazione, la verginità non è un'assenza di amore, sarebbe un errore, e tu lo vedi le persone che non sono piene d'amore per il Signore, cioè la consacrazione è una donazione sponsale, è un amore che eccede, che esagera per amore di Cristo. E se uno dice perché? Perché tu ami quell'uomo? Perché cioè è un'eccedenza, eh? L'amore è sempre sopra le righe, pur essendo normalissimo, essendo poi tranquillissimo, è un'eccedenza, cioè io amo il Signore, io mi dono a Lui, perché Lui si è donato a me, perché? Lui non ha comprato te, tu non hai comprato Lui, e questo è una vocazione di amore, cioè io lo faccio per una scelta di amore. Capite che questo, così si può solo accennare perché non è il mio tema, poi sono le cose su cui riflette, vi fa capire che una vita religiosa non regge senza la fede, cioè non basta dire io amo gli altri, io amo, perché una vita religiosa per reggere ha bisogno di amare Gesù, ha bisogno di amare Dio, cioè io non mi posso consacrare solo ai poveri, alla fine non reggo. Cioè io ho bisogno di essere sposa di qualcuno, ho bisogno di sentirmi amata, cioè io ho un dono, e questa è la fede, cioè io ha senso la vita del celibio, della Vergine, solo se è vera la fede. Noi un po' questo ogni tanto lo dimentichiamo, no? Cioè è vero che servono gli psicologi, io li amo gli psicologi, gli psicanalisti, Freud, Jung, più Freud, Jung, ma adesso non entriamo in questo, ci sono le varie correnti come voi sapete, cioè le sono utili queste cose, ma queste cose non sostituiscono la fede. Cioè non è che tu resti fedele alla tua, cioè dicendo sì perché tu hai un buon equilibrio umano, antropologico, cioè è la fede che ti tiene nella tua vocazione di vergine o di celibe, nella tua donazione. Se Dio non c'è, ma che senso c'ha che tu ti fai vergine? Ma che senso c'ha? Se invece è vera la fede, se veramente Cristo c'è, se veramente esiste la vita eterna, sapete che la verginità e il celibato sono una immagine scatologica, cioè noi manifestiamo che nell'eternità non ci sarà più la sessualità nel senso fisico della gelosia, dicevo prima, quando Gesù dice noi saremo come angeli del cielo, cioè noi testimoniamo il mondo che verrà. Non ci saranno le coppiette, lo dico scherzando, ci sarà l'amore, quindi un uomo e una donna se lo porteranno tutto l'amore, i loro figli, no? Ma noi testimoniamo che c'è l'amore del paradiso, ma questo è amore. E se volete, a me piace anche come provocazione, quando mi domandano, ma Don Andrea, ma voi preti, ma le suore, ma come fate? Io rispondo, ma come fate voi a non amare Dio? Guardate che la domanda è legittima, cioè loro giustamente ci dicono, come fai tu a non amare? Perché per loro uno che ama, lui giustamente è la sua vocazione, no? Ma io gli dico, ma tu come fai a non donarti a Dio? Cioè tu puoi vivere da ateo, vivere con una fede tiepida. È inconcepibile che uno abbia una fede tiepida. Cioè, eppure la gente è così, cioè la gente ha delle fedi, non ama Gesù, non ama Dio, non come fanno? Come fanno a non avere il dramma della verità, il voler capire se bisogna pregare o non pregare? Eppure io gli rispondo così, cioè, perché è un gioco, cioè la cosa seria è che bisogna donarsi, bisogna amare. E loro ci pongono la domanda, perché tu non ti doni ad una bella ragazza, e io ti pongo la domanda, perché non ti doni al bel Signore Gesù, cioè siamo alla pari, almeno siamo alla pari, insomma. Però sono due forme totali di dono, cioè io muoio da prete, tu muori da padre, da marito. Perché tu lo fai? Perché lo faccio io? Perché amiamo, perché c'è questo dono, perché questo è il... noi siamo stati chiamati e cioè, Dio ci ha suscitato questo cammino di amore, no? E sapete che c'è un versetto che io amo moltissimo, l'ho inseguito per anni, pensavo fosse di San Francesco d'Assisi, invece non è suo, è un versetto di Jacopone da Todi, che è un personaggio gigantesco, uno dei iniziatori della poesia italiana, Lui era si era prima sposato e scriveva canzoni d'amore. Poi il giorno stesso del matrimonio è morta la moglie, c'è stato il crollo del soppalco dove c'era la festa di nozze, una tragedia che purtroppo può capitare. Allora la moglie è morta, lui è corso sul corpo della moglie e ha trovato che aveva un cilicio, cioè che la moglie stava facendo anche penitenza, era una donna molto credente, c'era cioè una donna che mentre si sposava, e allora lui è stato conquistato da questa testimonianza e si è fatto poi francescano, è diventato un frate, fra Jacopo ne dato, poi è stato anche eretico, poi è stato riammesso alla fine della sua vita, personaggio un po' particolare. E c'è una sua laude bellissima che dice così, amor de vi, comincia così, sono i primi due versi, amor de vino amore, amor che non è amato. Amore, divino amore, amore che non sei amato. Se ci pensate è molto semplice, no? Cioè Jacopone da dodici, amore di Gesù, amore di Dio, divino amore, eppure amore che non è amato. È come se ponesse la domanda, ma come si fa a non amare Gesù? Cioè per Jacopone è la domanda che gli turba il cuore, come si fa a non amare Cristo? Se volete, lo dico, un testo che commento spesso quando parlo con i ragazzi, con in vari luoghi, cioè noi a volte ci domandiamo, no? Ma come fanno a non amarmi? Cioè sono così bello, sono così simpatico, così intelligente, così un viso così bello, così ognuno di noi, no? Si crede ogni tanto, ma questa è una donna, dice, io ho delle gambe così belle, c'ho un sorriso così, questi ho, ma come fanno a non volermi bene, no? E a volte sono le mamme, no? Le mamme dei ragazzi, dicono, ma la ragazzetta ha lasciato mio figlio, ma come fa, mio figlio è il migliore del mondo, ma cioè noi siamo scandalizzati che non ci amano, no? Cioè come fanno a non amarci, no? In realtà se gli altri sapessero veramente come siamo fatti, cosa pensiamo, farebbero bene a non amarci tanto, starebbero un po', cioè se sapessero cosa penso, i peccatacci che ho, e cioè io Andrea. Per Jacopone da Todi il vero scandalo, ma come si fanno ad amare Gesù? Cioè lui che è l'amore, lui che è l'amore divino, cioè io non sono amore, Jacopone non è amore, quella donna, quella suora non è totalmente, ma Gesù è totalmente amore, ma come fanno a non amarlo? A Roma si dice uno va ai pazzi per porsi questa domanda, cioè non c'è risposta, cioè com'è possibile che i ragazzi oggi non amino Gesù? Com'è possibile? Eppure la maggior parte dei ragazzi non lo amano. Cioè, amore che non sei amato. E capite che l'amore della consacrazione, dell'annuncio, è far sì che poi tutti lo amino, che tutti lo ritrovino, no? Cioè, è per amore di questo amato, noi viviamo perché i nostri giovani, i nostri bambini, i nostri adulti, i separati, gli sposati, ritrovino il gusto di vivere ritrovando questo amore, ritrovino, tornino ad amarlo, no? È il senso di questa vita. Bene, e in particolare, come sapete, c'è un altro testo fondamentale, però non possiamo commentarlo, è Prima Corinzi 7. Se voi andate a Prima Corinzi 7, voi trovate in maniera molto bella le due vocazioni insieme, della Vergine, del celibe e dello sposato, e Paolo di nuovo ricorda che Prima Corinzi 7:10. Da un lato lui ricorda che agli sposati poi ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito. E qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito e il marito non ripudi la moglie. Cioè è l'eco delle parole di Gesù sull'indissolubilità. Questo non è un consiglio di Paolo ma è un ordine. Questo è Cristo che vuole che l'uomo e la donna si amino. Vuole che il matrimonio superi il peccato, il matrimonio con la grazia di Cristo può superare anche il tradimento, cosa dolorosissima, ma è possibile farlo. Vi faccio un esempio ancora, me l'ho dimenticato, mi è molto piaciuto in questi giorni, è venuta una catechista, e stavo parlando della Maddalena, eccetera, che vincere il tradimento, vincere il peccato, eccetera, e viene, mi fa vedere l'anello di matrimonio, e mi dice, lo vede Don Andrea questo anello? Lo sa, io e mio marito ci siamo voluti bene per 10 anni, abbiamo avuto 2 bambine, poi lui se n'è andato con un'altra, poi ha lasciato quella e se n'è andato con un'altra ancora, e io l'anello ce l'ho ancora qua, e se lui torna io sto ancora a aspettarlo, cioè io non sono pazza, io non è che smetto di amarlo perché lui ne amate altre 2, perché lui è mio marito, Io non me ne vado con un altro, io non faccio quello che dicono le mie amiche, me ne trovo. Io con le mie io continuo a voler bene alle mie bambine, gli dico che devono amare il loro padre e gli dico, loro mi dicono mamma, ma io dico no, io non ho un altro uomo, io resto così, perché lui è mio marito. Poche lo fanno, ma quelle che lo fanno sono donne serie. È una cosa, cioè Paolo dice l'uomo non deve separarsi, cioè c'è un amore che può superare il tradimento. C'è. E che l'amore di Cristo che cos'è? L'amore di Cristo ha superato il tradimento nostro, il tradimento di Pietro, degli apostoli, sono capi di tutti, e lui ha continuato ad amarli. Questo è la bellezza, questo è la verità, questo è Dio. Poi un altro non ci riuscirà, gli vorremmo bene lo stesso. Però Cristo non è così, Cristo è colà. Cristo è l'anello che resta lì. Questo è la totalità di Cristo. Poi uno fa del bene anche se non l'anello, ce n'è altri sette di anelli, va bene lo stesso, come Liz Taylor, non so quanti mariti ho su Liz Taylor, ma gli vogliono bene pure Liz Taylor, che ci possiamo fare niente. Però Liz Taylor non è la croce di Cristo, questo almeno bisogna tenerlo separato, insomma, sono due cose diverse. Però Paolo nello stesso testo dice che e dice io vi consiglio anche. C'è la possibilità di essere vergini, di essere celibi, cioè di non sposarsi per amore del Signore. E dice, chi si sposa, è bellissimo nella sua normalità, a me mi piace una cosa, chi si sposa deve piacere al marito. Cioè una persona non può pensare di sposarsi e di non mettersi a piacere, di non farsi sempre pettinare, vestire, di non cucinare bene, di non fare i viaggi, di non andare. E il marito deve piacere alla moglie, cioè uno deve piacere, perché la tua, se la vocazione è quella, tu ti devi donare in quello. Non puoi dire io mi sposo, però poi dopo no, il sabato sera non ci esco, poi dopo vado sempre a vedere la partita di pallone, o vado sempre. Cioè tu devi fare quello che piace all'altro. E Paolo dice, però c'è la possibilità di piacere al Signore, cioè uno può dire, io voglio piacere al Signore. Guardate che il matrimonio nella sua semplicità è questo, e la vita religiosa nella sua semplicità è questo, cioè uno deve scegliere a chi vuole piacere. Ma se sceglie di piacere un marito, poi gli deve piacere una moglie, cioè non può dire io mi sposo ma poi dopo continuo a fare la zitellona o la singo. No, se lo sposi gli deve dare tutto, il corpo, l'estate, le vacanze, il futuro, il presente, i figli, e se tu vuoi sposare il Signore gli vuoi piacere, devi fare di sì, gli devi piacere, questo è il cammino, questa è la via, sono queste due cose che sussistono così, no? Lo potete leggere, ma appunto è interessante che Cristo fonda il celibato e la verginità, e San Paolo subito lo riprende, come San Paolo subito riprende l'indissolubilità, e pensate, noi siamo certi che Gesù non si è mai sposato, ma siamo certi che Paolo non si è mai sposato, e si inizia il celibato e la verginità, proprio perché c'è l'amore totale di Cristo che si è donato, cioè il celibato e la verginità nascono a partire dall'incarnazione della croce. Non c'erano prima, nell'Antico Testamento non c'è un rabbino celibe per amore di Dio. Invece con il Nuovo Testamento nasce questa donazione totale, sponsale, perché Cristo è lo sposo. Cioè, perché Cristo è venuto come sposo, allora gli si può rispondere con un amore sponsale. Sapete che Cristo si presenta tante volte come lo sposo, no? E allora ha senso dire, io gli voglio piacere. A me mi piace piacergli. Io vivrò tutta la vita perché lui dica che bella che sei, che bello che sei, cioè per avere questo soffrirò come una moglie, come un marito, perché anche con Cristo si litiga ogni tanto, anche se lui non ci tradisce, però si litiga perché poi succedono le cose che a noi non ci piacciono, e però noi continuiamo a cercare di piacergli, cioè questo è il mistero di questa sponsorità. Bene, siamo arrivati alla fine. La prossima volta parleremo della fecondità, che è sempre in Genesi, e poi passeremo al tema del linguaggio e al tema poi del peccato e del serpente.